Buonasera e bentornati all'ascolto del nostro programma. Questa sera studieremo insieme il capitolo 41 del libro della Genesi. Tra questo capitolo 41 e quello precedente c'è una grande differenza. Lì abbiamo lasciato Giuseppe in prigione, dimenticato e abbandonato. Nel capitolo che stiamo invece per considerare, vedremo Giuseppe liberato dalla prigione, liberato per interpretare i sogni del faraone e nominato sovrintendente su tutto l'Egitto. Sposerà poi Asenat, la figlia del sacerdote Dion, da cui ebbe due figli, Manasse ed Efraim. Credo sia giusto dire ancora una volta che tutto questo faceva parte dei piani di Dio per la sua vita. Sono convinto che se noi potessimo riconoscere in ogni momento la mano di Dio nelle nostre vite, avremmo certamente un diverso punto di vista rispetto a quello che quotidianamente ci accade. Quella che prenderemo in considerazione è una storia che sembra tratta da un film. Porterà Giuseppe dalla stalla alle stelle. È veramente un racconto emozionante. Credo che poche storie possano stare alla pari con quella descritta in questi versetti. Giuseppe era consapevole, anche durante i giorni dell'avversità, della cura che Dio aveva per lui. Questo atteggiamento sviluppava in lui molte qualità. Esse erano, anche in quei lontani momenti, il frutto dello Spirito Santo. Una di queste qualità era la pazienza. La verità espressa in Romani, al capitolo 5, versetto 3, cioè che l'afflizione produce pazienza, è illustrata ampiamente nella vita di Giuseppe. Vedremo che questo ragazzo viene portato alla presenza del faraone, proprio come molto tempo dopo Daniele sarebbe stato portato davanti a Nebuchadnezzar. Entrambi interpretarono i sogni del loro re. Considereremo poi la carestia raccontata alla fine del capitolo. Cosa voleva realizzare Dio attraverso questo evento? Egli la usò per portare la famiglia di Giacobbe fuori da Canaan, via dal peccato dei cananei, per portarli in Egitto e farli stabilire nella zona isolata del Goshen. Fu questo uno dei suoi obiettivi. Sono convinto che Dio avesse molti altri motivi, ma questo è quello che risulta più evidente. Andando poi avanti nel racconto, potremo osservare insieme le analogie tra la vita di Giuseppe e quella del Signore Gesù. Ricorderete che nel capitolo precedente il coppiere e il panettiere del faraone furono messi nella stessa prigione di Giuseppe. Questi aveva interpretato i loro sogni in modo esatto, il panettiere fu impiccato e il coppiere fu riabilitato. Giuseppe aveva chiesto al coppiere di ricordarsi di lui e di parlare della sua triste e ingiusta storia al faraone, ma egli se ne dimenticò. Dio, a questo punto, darà un sogno anche al faraone. Alla fine di due anni interi, il faraone fece un sogno. Egli stava presso il fiume, e dal fiume ecco salire sette vacche di bell'aspetto e grasse, che si misero a pascolare nella giuncaia. Dopo quelle, ecco salire dal fiume altre sette vacche di brutto aspetto e scarne, che si fermarono accanto alle prime, sulla riva del fiume. Le vacche di brutto aspetto e scarne divorarono le sette vacche di bell'aspetto e grasse, e il faraone si svegliò. Poi si riaddormentò e sognò di nuovo. Ecco sette spighe, grosse e belle, venir su da un unico stelo. Poi ecco germogliare sette spighe sottili e arse dal vento orientale che germogliavano dopo quelle altre. Le spighe sottili inghiottirono le sette spighe grosse e piene, e il faraone si svegliò. Era un sogno. La mattina lo spirito del faraone fu turbato. Egli mandò a chiamare tutti i maghi e tutti i savi d'Egitto e raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu nessuno che li potesse interpretare al faraone. Sono passati due lunghi anni dalla fine del capitolo precedente. Giuseppe aveva passato quindi altri due anni in prigione in attesa che qualcosa potesse accadere. Fu a questo punto che il faraone fece degli strani sogni. Il primo sogno parlava di vacche. Il faraone aveva visto sette vacche belle grosse, grasse e ben nutrite, quindi sette vacche magre, denutrite, che avevano mangiato le prime sette. Il faraone si svegliò e si riaddormentò, sognò di nuovo, questa volta sette spighe belle grosse, rigogliose, ma anche questa volta successe che le sette spighe grosse e rigogliose furono soffocate e inghiottite da sette spighe sottili e rinsecchite. Il faraone si svegliò e, turbato da questi due strani sogni, chiese a tutti coloro che esercitavano la professione di mago cosa potesse significare quel sogno. Egli non ne aveva l'interpretazione e purtroppo non c'era nessuno che potesse aiutarlo. Leggiamo ora i versetti da 8 al 13. Allora il capo dei coppieri parlò al faraone dicendo: «Ricordo oggi le mie colpe. Il faraone si era sdegnato contro i suoi servitori e mi aveva fatto mettere in prigione nella casa del capo delle guardie, me e il capo dei panettieri. L'uno e l'altro facemmo un sogno nella stessa notte. Facemmo ciascuno un sogno con un significato particolare. Lì con noi c'era un giovane ebreo, servo del capo delle guardie. A lui raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E le cose avvennero secondo l'interpretazione che egli ci aveva data. Il faraone ristabilì me nel mio incarico e l'altro lo fece impiccare». Mentre tutti i maghi e i saggi d'Egitto furono chiamati dal faraone per dare un'interpretazione ai suoi sogni, il coppiere era lì che ascoltava. Dopotutto, la sua posizione prevedeva la presenza costante vicino al faraone per poter fare tutto ciò che egli chiedeva. Quando vide che nessuno dei saggi presenti era in grado di dare una interpretazione, il coppiere parlò raccontando tutto ciò che gli era successo quando era in carcere. Finalmente si era ricordato di quel ragazzo al quale aveva promesso di parlare, una volta uscito di prigione, del suo caso al faraone. Il faraone probabilmente disse: «Bene, ho provato con tutti loro che sono qui intorno a me, e visto che quel giovane ragazzo ha interpretato il tuo sogno e quello del panettiere, facciamolo venire qui, perché sento che i miei sogni sono molto significativi». Continuiamo nella nostra lettura ed arriviamo fino al versetto 16. Allora il faraone mandò a chiamare Giuseppe. Lo fecero subito uscire dalla prigione sotterranea. Egli si rase, si cambiò il vestito e andò dal faraone. Il faraone disse a Giuseppe: «Ho fatto un sogno e non c'è chi lo possa interpretare. Ho udito dire di te che quando ti raccontano un sogno, tu lo puoi interpretare». Giuseppe rispose al faraone dicendo: «Non sono io, ma sarà Dio che darà al faraone una risposta favorevole». La prima cosa che possiamo notare è che Giuseppe si rase. Dovete sapere che gli ebrei non si radevano a quel tempo, ma saprete certamente che le statue e i dipinti dell'antico Egitto mostrano uomini puliti e rasati. Molti dei capi ostentavano una piccola barba al mento per dare un tocco di dignità alla loro posizione. Se non potevano averne una vera, ne mettevano una finta, ma generalmente gli egiziani erano senza barba. C'è un messaggio straordinario in questo. Quest'uomo viene liberato dalla prigione, si rade e cambia il vestito che aveva usato nella prigione con un abito adatto a essere presentato alla corte. C'è una nuova vita davanti a lui. È come una resurrezione, è tornato alla vita. Ora egli va dai gentili, dal popolo estraneo al patto di Dio. Tutto questo è una straordinaria immagine di Cristo. La seconda cosa che possiamo notare è che Giuseppe, ancora prima di conoscere i sogni del faraone, attribuì il merito della interpretazione a Dio stesso. In questo modo egli riconosceva la sua dipendenza da Dio stesso e dava gloria a lui e non a se stesso e alle sue capacità. Dal versetto 17 al 24 troviamo il racconto che il faraone fece a Giuseppe riguardo ai propri sogni, e l'unica cosa che possiamo notare in questo racconto è lo stupore, lo smarrimento del faraone davanti all'impotenza e al fallimento dei suoi saggi, persone sulle quali probabilmente contava molto e che all'interno della società egiziana contavano molto. Fu a questo punto che, secondo quanto ci dice la parola di Dio, Giuseppe interpretò per conto di Dio i sogni del faraone. Allora Giuseppe disse al faraone: «Ciò che il faraone ha sognato è una stessa cosa. Dio ha indicato al faraone quello che sta per fare. Le sette vacche belle sono 7 anni, e le 7 spighe belle sono 7 anni, è uno stesso sogno. Le 7 vacche magre e brutte che salivano dopo quelle altre sono 7 anni, come pure le 7 spighe vuote e arse dal vento orientale saranno 7 anni di carestia. Questo è quello che ho detto al faraone. Dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare. Ecco, stanno per venire 7 anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto. Dopo verranno 7 anni di carestia. Tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese. Uno non conoscerà più di quell'abbondanza nel paese a causa della carestia che seguirà, perché questa sarà molto dura. Il fatto che il sogno si sia ripetuto 2 volte al faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio eseguirà presto. Giuseppe iniziò dicendo che il sogno in realtà era uno solo, perché entrambi parlavano della stessa cosa. E il fatto che venga ripetuto e dato al faraone 2 volte ne sottolineava l'importanza. Tramite il sogno, Dio voleva far sapere al faraone ciò che stava per fare. Ecco dunque che l'interpretazione diventa una predizione. Ci saranno 7 anni di abbondanza e 7 anni di carestia. Una carestia durissima che farà rapidamente dimenticare il periodo di abbondanza. La carestia era voluta da Dio e Giuseppe volle che il faraone lo sapesse. Non solo Giuseppe interpretò i sogni del faraone, ma si permise anche di consigliarlo sul da farsi. Or dunque il faraone si provveda di un uomo intelligente e saggio e lo stabilisca sul paese d'Egitto. Il faraone faccia così, costituisca dei commissari sul paese per prelevare il 1/5 delle raccolte del paese d'Egitto durante i 7 anni d'abbondanza. Essi raccolgano tutti i viveri di queste 7 annate buone che stanno per venire e ammassino il grano a disposizione del faraone per l'approvvigionamento delle città e lo conservino. Questi viveri saranno una riserva per il paese in vista dei 7 anni di carestia che verranno nella terra d'Egitto. Così il paese non perirà per la carestia. La cosa piacque al faraone e a tutti i suoi servitori. Nei versetti dal 33 al 37, Giuseppe consigliò saggiamente al faraone di conservare la 1/5 di tutto il raccolto durante i 7 anni dell'abbondanza, per poterla poi usare durante gli anni di carestia. Tutto ciò era molto saggio e fu accettato in modo entusiasta dal faraone e da tutti i suoi servitori. Giuseppe aveva anche consigliato al re d'Egitto di nominare allo scopo un responsabile, cosa che, come vedremo, egli fece. Il faraone disse ai suoi servitori: «Potremmo forse trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo spirito di Dio?» Così il faraone disse a Giuseppe: «Poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente e savio quanto te. Tu avrai autorità su tutta la mia casa e tutto il popolo ubbidirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te». Il faraone disse ancora a Giuseppe: «Vedi, io ti do potere su tutto il paese d'Egitto». Poi il faraone si tolse l'anello dal dito e lo mise al dito di Giuseppe. Lo fece vestire di abiti di lino fino e gli mise al collo una collana d'oro. Lo fece salire sul suo 2° carro e davanti a lui si gridava: «In ginocchio!». Così il faraone gli diede autorità su tutto il paese d'Egitto. Il faraone disse a Giuseppe: «Io sono il faraone, ma senza tuo ordine nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto». Abbiamo letto fino al versetto 44. Pensiamo al significato di tutto questo. All'inizio della storia, questo ragazzo si trovava in prigione, dimenticato e abbandonato da tutti. Ora, invece, è il suo momento, perché nessun altro è capace di interpretare il sogno del faraone. Non solo lo interpretò, ma nel suo entusiasmo ed anche grazie alla sua intelligenza, suggerì al faraone cosa doveva fare. Dio, naturalmente, lo stava guidando in tutto questo. Ci sarebbe stata di lì a poco una carestia in tutta quella zona del mondo, una carestia così grave che anche un paese ricco come l'Egitto ne avrebbe subito le conseguenze. In Egitto l'agricoltura era già a quel tempo basata sulle irrigazioni, quindi non si teneva conto delle piogge. La parte alta del Nilo, il Nilo Blu, proviene dall'Africa centrale e dà tutta l'acqua necessaria all'Egitto. In quel paese cadono circa 3 centimetri di pioggia all'anno, quando va bene, quindi da questo punto di vista c'è sempre carestia in Egitto. Ma il Nilo straripa ogni anno, portando non solo acqua, ma anche sedimenti che fertilizzano il suolo. Tuttavia, Dio preannunciò loro 7 anni di carestia. Ora, chi avrebbe potuto controllare tutti i preparativi suggeriti al faraone meglio di Giuseppe? Il faraone aveva riconosciuto che questi era un uomo davvero abile. Capiamo ora che Dio lo aveva addestrato nella casa di Potifar, facendolo lavorare lì per un certo periodo. Era lì che aveva acquisito la sua esperienza, visto che aveva la responsabilità di ogni cosa. Ora stava per avere una responsabilità maggiore, l'amministrazione di tutto il paese d'Egitto. Fu questo un cambiamento straordinario. Passò direttamente dalle sbarre della prigione al trono, fianco a fianco con il faraone, con l'autorità di utilizzare il suo sigillo. E con questa esperienza così sconvolgente, io penso che possiamo fermarci qua, quindi ci fermiamo qua nello studio di questo personaggio, vale a dire di Giuseppe. Intanto io vi saluto, vi auguro un buon weekend e mi raccomando, ci sentiamo lunedì prossimo.